Allora, questo corso ha come sottotitolo, questo sottotitolo, Modernità, crisi e information technology, che visto così è un po', diciamo, come si mettono insieme queste cose, perché si mettono insieme, qual è il filo conduttore e perché per noi questi sono argomenti abbastanza interessanti su cui discutere e su cui parlare.
Grazie.
Vediamo un poco di navigare queste parole chiave in una qualche sequenza. Crisi, modernità, information technology. Partiamo da modernità, d'accordo? Apriamo un poco questa parola e poi vediamo di far ricadere le altre facendo un po' un percorso. Allora, innanzitutto modernità. Questa parola ha molte accezioni diverse, può avere, come qualunque termine, può essere inteso a seconda del contesto in maniera completamente diversa, un contesto che può cambiare culturalmente, socialmente, storicamente. Quindi noi dobbiamo dare una definizione convenzionale al termine che a noi in qualche maniera interessa ed è quella che noi usiamo. Allora, per esempio, modernità può avere una accezione, spesso c'ha questa accezione, di tipo cronologico. Cioè, a un certo punto prima esisteva il mondo antico e medievale, poi è esistito il mondo moderno. Quando scatta questa differenza? Dipende dalle impostazioni storiografiche. Per esempio, in alcuni casi si intende questa idea cronologica con l'idea che il mondo moderno cominci con la scoperta dell'America. Prima il mondo antico e medievale, poi nasce dal 1492 la periodizzazione del mondo moderno. È una impostazione. Un'altra, per esempio, che invece fa partire l'accezione del mondo moderno con l'inizio della rivoluzione scientifica, in qualche maniera, che non è la rivoluzione industriale, è la rivoluzione scientifica, cioè quella che nasce all'inizio del 600 con Galileo, con Cartesio, poi con Bacone, fino a Newton. Diciamo, allora, in quel caso, l'aggettivo moderno identifica, quella fase temporale. In un altro caso, invece, può essere moderno e vista la fase dopo la rivoluzione francese, con la rivoluzione francese fa da spartiacque. Quindi ogni volta viene usato un'idea temporale che però può essere diversa, ma comunque è un'idea di tipo cronologico, temporale. Ed è un modo di intendere la parola moderno. Quello che spesso si trova, per esempio, nei manuali, non nei manuali, non so, di storia o di, a volte anche di storia dell'arte, eccetera, o di filosofia o altro. Un'altra maniera che se uno non capisce che è diversa, si confonde, è quella che invece vede nella parola moderna un aggettivo di tipo sostanzialmente progressivo e positivo. Lì il problema non è di tipo temporale, ma è dire in qualche maniera moderno è positivo, è progressivo, è a valore, in contrapposizione con evidentemente il suo opposto, antico, vecchio, che viene considerato che non ha valore. Questa o valore minore. Questa impostazione è un'impostazione in cui la parola moderno è bello, è un aggettivo. Non è un fatto cronologico, diventa un aggettivo quindi di tipo qualificativo in positivo. Questa è, l'accezione in cui è usata per esempio nella nascita della pittura moderna o dell'architettura moderna, in cui per moderno si intende bello, positivo, progressivo. Quando Baudelaire comincia a usare, guardando la città di Parigi, la parola moderna come valore, intende dire che questo nuovo mondo è il mondo a cui bisogna rispondere progressivamente, aderendo in qualche maniera a questa novità, a questo sentire. Quando la pittura impressionista si pone come pittura moderna, a differenza della cultura accademica, è implicito questo discorso. L'architettura, tra virgolette, moderna, che si chiama in quanto tale, perché esiste i congressi internazionali di architettura moderna, i CIAM, che cosa intende dire moderno in quel caso? Non intende dire dopo Cristoforo Colombo, giusto? Non intende dire dopo la Rivoluzione Francese. Intende dire l'architettura moderna è un'architettura positiva, progressiva, che si fa carico di queste cose, delle novità del mondo e della società. Quindi quando si chiama Congresso Internazionale di Architettura Moderna vuol dire noi siamo nell'onda di questa positività che noi attribuiamo al termine. D'accordo? E che è un'accezione diversa di quella di tipo cronologico, che invece è, come dire, differenza, come abbiamo detto, tra una fase e l'altra, in cui una può essere antica, l'altra può essere moderna, eccetera. Queste sono due tra le principali modi di guardare a questo termine. In realtà noi aderiamo ad un altro modo di guardare la questione, che come dire, ecco perché il libro mio si chiama Architettura e Modernità e non Storia dell'architettura moderna, e perché il concetto di modernità è qualcosa di diverso sia dall'uno sia dall'altro. Per entrare in questa, diciamo, accezione nostra, convenzionale nostra, di questo corso, di questo modo di ragionare, eccetera, che ruota sul concetto di modernità inteso in una maniera diversa da quegli altri due, bisogna fare un passo indietro, e cioè bisogna lavorare in qualche maniera sul concetto di crisi. Qual è l'idea? L'idea che è un'idea che a me deriva da delle discussioni e dei rapporti con Sevi, è che la modernità in realtà è un atteggiamento, è una tensione che ha la capacità di investire di una riflessione la crisi e in qualche maniera avere la capacità di trasformare la crisi in un valore e quindi necessariamente in un'estetica di rottura e di cambiamento. Quindi, diciamo, la definizione in questo caso diventa circolare, non è più lineare, è circolare. La modernità è una risposta a una crisi, è il tentativo di rispondere a una situazione di crisi, e il tentativo di rispondere, di affrontare una situazione di crisi è in qualche maniera identificato con il termine modernità, e in qualche maniera questo ragionamento non può non implicare la nascita di un'estetica diversa e di cambiamento. A questo punto questa terza definizione di modernità, che la lega direttamente al concetto di crisi, diventa molto interessante, diventa propulsiva in qualche maniera. È una definizione che piuttosto che incasellare o cronologicamente o come valore e disvalore alcune, diciamo, categorie, tenta di mettere in moto un ragionamento, diciamo, no? Tenta di mettere in moto un ragionamento che non può che essere, da una parte, un ragionamento di tipo implicitamente riflessivo e critico sulla realtà della storia, sulle trasformazioni dell'altro, e dall'altra parte un ragionamento che non può non rifare i conti con ciascuno di noi, con le nostre scelte, con le nostre decisioni, con le nostre capacità e con le nostre, diciamo, anche in qualche maniera forze nell'accettare o meno alcune sfide, alcune necessità. Quindi, diciamo, mettere insieme il termine crisi al termine di modernità è qualcosa di abbastanza interessante, abbastanza potente se si ragiona in questi termini. A questo punto uno si domanda, bene, quali sono le crisi? E questa è una questione abbastanza interessante, perché effettivamente quali sono le crisi lascia aperta la questione, cioè come dire, ci sono crisi individuali, ci sono crisi storiche, ci sono crisi legate all'avvento di nuove tecnologie, di nuove capacità di fare, ci sono come dire, crisi legate a un cambio totale di contesto, eccetera. Cioè, non è che diciamo, noi incapsuliamo nella tematica della crisi una tematica necessariamente di livello storico o di livello sociale o di livello necessariamente politico o altro, ma individuiamo in questa problematica una spinta che in qualche maniera diventa dinamica verso un tentativo di come dire, di innovazione, il tentativo di innovazione, di ricerca e di avanzamento in qualche maniera per il nostro modo di ragionare è in qualche maniera legato alla crisi. Questo sposta completamente i termini della questione abituali, perché i termini abituali, per esempio, della questione è il puro e semplice ragionamento di innovazione, no? Cioè, semplicemente il discorso a una moda ne succede un'altra, ne viene un'altra, no? È un concetto di continua novità. Non c'è questo qui in questo ragionamento, perché nel nostro ragionamento, ma che è il nostro ragionamento, quello che voi sposate per un paio di mesi, poi lo piate o buttate, perché non è che dovete, diciamo, tutta la vita vivere per forza con le cose che noi pensiamo, però in una fase della vita è interessante capire che qualcuno la pensa in un determinato modo, e questo il, diciamo, l'idea. Però per noi, come dire, noi cerchiamo sempre di trovare questo legame, che è un legame tra alcune forti necessità che noi addirittura identifichiamo nella parola crisi, per dare un contenuto, e dall'altro il tentativo di rispondere in qualche maniera a queste crisi attraverso uno sforzo, che è uno sforzo di tipo evidentemente progettuale, di tipo evidentemente positivo, propositivo. Vediamo un po' di avvicinarci ancora meglio a questa questione. Allora, come dire, pensiamo in un primo momento a un modo di ragionare molto lineare, e cioè pensiamo che le crisi rappresentino dei salti tecnologici, diciamo così, chiamiamoli tecnologici in genere, o cognitivi in genere, per cui per una combinazione tra tecnologia, tra virgolette, e visione del mondo contemporaneamente, si creino delle, diciamo, strutture completamente nuove per capire, guardare, operare e progettare il reale, sostanzialmente, perché rappresentano un gioco unico. Quindi, facendo adesso un salto indietro, quando uno vede questa chiesa di Brunelleschi, noi la interpretiamo all'interno di questo concetto. Quindi, questa chiesa non è moderna perché era prima o dopo Colombo, non è diciamo moderna perché moderno è bello rispetto alla logica diciamo industriale o meno, ma è modernissimo, rappresenta un discorso di assoluta enorme modernità, perché nasce in una maniera fortissimamente legata, diciamo, chiamiamola a una crisi o chiamiamola a un cambiamento fondamentale di paradigma e quindi di strumentazione sul reale. Qual è la crisi, tra virgolette, dietro questa opera? La crisi è che per la prima volta l'uomo ha capito come creare un rapporto biunivoco tra la visione e, diciamo, la progettazione, come poter in qualche maniera controllare la deformazione nello spazio e come questa deformazione nello spazio possa essere biunivocamente riportata al piano. Sostanzialmente ha inventato la prospettiva. Prima non c'era la prospettiva. La prospettiva è uno strumento mentale che ci permette di controllare, progettare e pensare allo spazio in una maniera completamente diversa da qualunque cosa che esisteva precedentemente, che infatti faceva qualcosa di completamente diverso. Questa nuova strumentazione, così importante, così potente, così sconvolgente da un certo punto di vista, viene, come dire, introiettata in una rivoluzione totale che compie l'architettura, che è fatta in qualche maniera per assorbire questo salto di paradigma, questo cambiamento totale dei rapporti della visione, che è proprio la nascita della prospettiva. Quindi la prospettiva da un certo punto di vista è crisi. La prospettiva non è soluzione, la prospettiva è crisi da un certo punto di vista, anzi da molti punti di vista, perché presuppone sostanzialmente la dismissione quasi totale dell'apparato precedente, l'apparato dell'architettura gotica, che infatti non era fatto per la prospettiva, non funzionava in prospettiva. Per fare invece un'architettura che in qualche maniera, come dire, introiettasse dentro di sé i valori fondamentali di questo nuovo modo di guardare il mondo, di misurare il mondo, eccetera. Quindi nasce una rivoluzione completa dell'architettura, nasce il fatto che gli elementi devono essere modulari e non ogni volta uno diverso per poter essere letti in prospettiva, nasce l'idea della modularità, della regolarità, delle proporzioni, dei rapporti, degli archi ovviamente a tutto sesto, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto un mondo che diventa controllato attraverso la deformazione prospettica, che viene bene in prospettiva, se dobbiamo essere, diciamo, banali, un'idea di architettura che introietta dentro di sé la sua idea di prospettiva. In qualche maniera, se io faccio una caverna, faccio un'architettura cavernosa, per essere molto banali, molto semplici, un'architettura cavernosa non è fatta per essere vista in prospettiva, è fatta per altri ragionamenti. Se faccio un'architettura modulare, proporzionata, simmetrica, regolare, è fatta perché ho in mente anche l'idea di progettarla e di farla in prospettiva. Quando poi questi paradigmi diventeranno meno importanti, anche tutto questo apparato andrà via. Per cui, ritornando a noi, alla domanda se questa opera è un'opera che si interviene in questa idea di modernità, la risposta è sì e come. Sono in quel momento dei primi anni del 400, questo rapporto tra la nascita del nuovo paradigma prospettico e la rivoluzione fortissima che ha avuto l'architettura sono i rapporti l'uno con l'altro. Quando questo stesso apparato viene usato 300 anni dopo, come dire, l'elemento di crisi non è più l'elemento deterrente, anzi diventa un ragionamento di retroguardia, come infatti avviene, diciamo, ovviamente cambiando completamente il contesto, rimanendo aderenti a idee e modelli fatti in un altro momento per rispondere ad altre crisi, diventa un discorso, diciamo, antico e di retroguardia. Come no?
Dato che leghiamo il concetto di verità come dipende,
sì.
È un, come qualità del pensiero, diciamo, quindi non come opzione temporale,
sì.
È una qualità a scadenza, cioè una chiesa che implementa il concetto della gestione dei rapporti per la cura della prospettiva, è moderna fino a che quel concetto non viene assorbito dalla società o continua a essere moderna anche una volta che quella crisi è superata?
No, rimane diciamo, testimonianza fondamentale della sua, diciamo, del suo vigore nel rispondere in quel momento storico alla cosa, e quindi in quanto tale ti si continua a riproporre, diciamo, come testimonianza e come esemplificazione di questo. Questa è una cosa molto, è un gioco delicatissimo che c'è all'interno di questa domanda, su cui se ne potrebbe discutere anche molto, e magari ne discutiamo in un'altra occasione, perché il problema che nasce, sono varie a questo punto, varie interpretazioni di tipo storiografico, alcune che tendono a puntualizzare, come dire, una storia fatta di queste, tra virgolette, eresie o di questi momenti in cui avvengono questi meccanismi, ad altri tipi di impostazione che invece vedono anche negli elementi poi della continuità tutta una serie di fatti e di valori. Comunque, adesso rimanendo nel mio ambito, l'ambito che a me mi interessa farvi, come dire, in qualche maniera penetrare, è il ragionamento che in qualche maniera mette insieme il momento della crisi con il momento, come dire, della modernità. Quando vediamo questa immagine del Borromini, qui vediamo che è successa tutta un'altra cosa, sono passati 200 anni, qui sono entrati il momento della prospettiva in quanto elemento chiave della modernità del Brunelleschi, ormai qui si è completamente disciolto, non c'è più quello come crisi, non è più quella la crisi. Qual è la crisi? La crisi è una serie di ragionamenti che tendono a pensare un rapporto tra modalità della costruzione e modalità di rapporto verso l'alto, genericamente inteso in un primo momento, attraverso un approccio che non può non radicare alla terra e ai principi, solidi, costruttivi, scientifici in realtà, un approccio completamente, completamente diverso. Quindi all'idea in qualche maniera sottesa della prospettiva di un sistema dominabile scientificamente attraverso una visione in qualche maniera statica e controllata, nasce un mondo che è il mondo, diciamo, di quella fase storica, in cui l'esperimento, la riflessione, il rapporto di nuovo che c'è sempre tra l'essere sulla terra e l'essere nel mondo allo stesso tempo, diventa un elemento, diciamo, chiave del pensiero, che è un pensiero che attraversa le arti, attraversa l'architettura, attraversa soprattutto la scienza, no? Attraversa la nascita del pensiero scientifico. Noi siamo qui ed ora nella terra, ma allo stesso tempo ci misuriamo con delle forze quasi cosmiche, che però noi in qualche maniera possiamo indagare, su cui possiamo basare il nostro pensiero. Quindi è una È una crisi terribile in realtà che passa in quel momento e passa in particolare attraverso l'opera di Borromini, ma non solo. Quando vediamo questa immagine qua, siamo in un mondo completamente diverso, siamo nel mondo in cui è arrivato il pensiero industriale, seriale, meccanico dell'industria. E come questo mondo, così completamente diverso da qualunque cosa si era visto in passato, si riesce a inserire in architettura, è stato uno sforzo profondo ed è qualcosa di cui parleremo a fondo. Quindi, come dire, da un certo punto di vista la crisi può essere legata alla presenza o di uno strumento nuovo della visione, o anche alla necessità di rimisurarsi con tutta una serie di questioni che precedentemente non si erano poste. E molto spesso questo è motore veramente di salti. Per cui questi salti o questi atteggiamenti che noi chiamiamo di modernità in qualche maniera sono spessamente, a volte, veramente legati a delle grandi crisi. Qui adesso, per riposarci un attimo, possiamo fare degli esempi. Allora, per esempio, questo esempio qui è un esempio che forse molti di voi conoscono ed è la nascita della Vespa in Italia. D'accordo? Come forse sapete, forse sì o forse no, Genova ha avuto una grande distruzione legata alla guerra, e tra le tante cose che sono state distrutte è stata questa fabbrica Piaggio, che preesisteva e che faceva sostanzialmente tram. La fabbrica è stata pressoché distrutta e nasce in questo momento di ricostruzione questa idea di creare un prodotto completamente nuovo, un prodotto ibrido sostanzialmente, perché nasce come meccanica da alcune sperimentazioni che erano state fatte con motori di tipo aeronautico, e allo stesso tempo reinventa in maniera completamente diversa questa idea dello scooter, che non è che non esisteva per niente. Io ho trovato questa cosa qua, questi erano degli oggettini degli anni 30, un poco giocattoli, un poco di lusso, ma che in realtà nelle mani di questa nuova idea della Vespa diventa questo oggetto che diciamo praticamente non c'è mai stato, che è tutte queste cose insieme, no? È un motore monoblocco, è una scocca portante, è una cosa che permette di, come dire, è una specie di motore d'aereo messo dentro in cui la trasmissione, una serie di invenzioni a catena che, come sapete, è uno dei simboli della ricostruzione italiana. Però la cosa interessante dal nostro punto di vista, per questo lo usiamo come esempio, la nascita della Vespa nasce come grande crisi in realtà, no? Grande crisi legata alla distruzione della fabbrica, alla distruzione anche in buona parte del paese, a questa idea di ricominciare con un prodotto completamente innovativo che poi ha avuto questa lunga storia. Questa è sempre una sequenza di film che a me mi diverte mostrare, perché sposta l'argomento della crisi e della modernità dal livello, diciamo, tecnologico o altro, a un livello, come dire, sociale storico, e anche però di immagini molto forti per chi conosce questa sequenza e questo film. Il film è un film degli anni 60 abbastanza famoso, che si chiama Il Gattopardo, il regista si chiama Luchino Visconti, qualcuno di voi l'ha visto ovviamente. E perché lo utilizziamo in questo contesto? Perché adesso vi racconto rapidamente che cosa succede, no? Che cosa succede nel film? Il film comincia con una lunga sequenza in cui si vede questa scena, diciamo una famiglia aristocratica siciliana, tutta vestita di nero, con il prete, con tutti gli orpelli, diciamo, di questo mondo chiuso, aristocratico, molto, molto chiuso in se stesso, molto formale anche, e diciamo loro sono nella messa, in questo sistema, e si cominciano a sentire un vocio, per cui loro si allarmano. Che cosa succede? Succede che hanno scoperto un soldato morto nel giardino, perché in realtà è arrivato Garibaldi, questa è la questione, è arrivato Garibaldi è sbarcato a Massala. Una enorme crisi rispetto a questo mondo chiuso, formalizzato e come dire, autoreferenziale, un mondo tra virgolette antico, e diciamo, che cosa succede nel film? Nel film succede che la gran parte della famiglia si chiude in questa, diciamo, idea di protezione rispetto a questa enorme novità dell'arrivo di Garibaldi, tutto quello che poteva essere in questo mondo, diciamo, dei loro valori antichi. Però c'è un personaggio della famiglia che è questo giovane qui, il giovane Tancredi, che in realtà è l'attore Alain Delon, ancora molto giovane in quella fase, che in realtà decide, anche se poi si scoprirà con una buona dose di cinismo, di navigare invece questa, diciamo, questa crisi. E quindi, quindi lui decide di arruolarsi, e quindi a quel punto nel film succede un contrasto, che è anche un contrasto proprio estetico, tra il giovane Tancredi che prende, salta, corre, c'ha il cappello con le piume, fa tutta una serie di cose molto particolari, completamente opposte da questa cosa, per arruolarsi in questa cosa. Ed è il momento in cui proprio, diciamo, in maniera molto evidente viene illustrato questa differenza tra, rispetto alla crisi, arrivo di Garibaldi, un atteggiamento di risposta, tra virgolette, moderna, cioè l'accettazione di questa crisi, e quindi la risposta in qualche modo a questa cosa, oppure la chiusura dentro il proprio, diciamo, universo di valori e di consuetudini. Questo è un film più recente, che anch'esso affonda sulla stessa questione, no? Si chiama The Artist, qualcuno di voi l'avrà visto probabilmente di qualche anno fa. Qual è la storia qui? La storia è di un artista di grandissimo successo all'interno del cinema muto, di enorme successo, che in realtà, arrivando il cinema sonoro, diventa completamente, diciamo, sconfitto da questa novità tecnologica, perché, diciamo, tutto il suo essere era legato a quel paradigma. Lui sapeva fare l'architettura gotica, non sapeva fare l'architettura, diciamo, della prospettiva umanesima. Quindi una volta che è arrivato quello, aveva praticamente, era completamente spacciato, diciamo, il film in lunga parte è questa, è lui spacciato da questo cambio psicologico. Poi il film in realtà costruisce anche la capacità di fare il salto, no? Di fare il salto. Il salto in che cosa avviene? Avviene nel fatto che a un certo punto, attraverso la sua neanche fidanzata, una specie di attrice che lui all'inizio aveva aiutato, in realtà questa persona l'aiuta a fare il salto. Il salto è molto bello da questo punto di vista, e cioè è il musical, no? E il musical, un'altra cosa ancora, che lui riesce poi a capire come, diciamo, rimettere in circolo questa nuova modalità dell'avvento del sonoro in una cosa che prima neanche esisteva, non era neanche concepibile, che lui gli permette in questo caso di affrontare e risolvere. Però il momento della crisi è enorme in questo film, ed è, diciamo, la struttura fondamentale del film. Alcuni di voi avranno visto, diciamo, questo film, perché è ancora nelle sale, no? Ecco, come dire, qua la questione diventa ancora più forte, no? Ancora più forte, perché addirittura qui parliamo, parliamo di crisi nel senso di guerra mondiale, cioè parliamo, la crisi non è l'avvento del sonoro, che non è uno scherzo ovviamente, oppure l'arrivo della fotografia, un'altra cosa, parliamo veramente, cioè, una questione di vita o di morte, di civiltà, non neanche di individui. Quindi questo film è molto interessante, a parte essere un film, secondo me, molto bello, se non, se vi capita potete ancora forse vederlo da qualche parte, ma a noi ci lega ancora più profondamente, perché ovviamente l'argomento è il computer in questo caso. Cioè, sì, è l'antenato del computer in realtà, cioè è il momento in cui una serie di cose sono messe, diciamo, sostanzialmente a punto per risolvere un problema di enorme importanza, che è la decifrazione dei codici segreti, no? Questa Imitation Game, questa, diciamo, computer che Alan Turing crea, riesce a creare per una serie di ragioni che il film vi spiega, poi è fatto come enorme risposta a questa, diciamo, a questa crisi così drammatica che è quella della guerra, eccetera. E ovviamente la presenza di questa strumentazione ha avuto un peso non indifferente in una serie di questioni molto importanti. Non è detto che sia stato l'elemento, diciamo, decisivo, ma sicuramente è degli elementi decisivi. Quindi, diciamo, di nuovo, nel parlare di crisi, modernità, eccetera, questo è un altro esempio. Quindi abbiamo visto delle cose nel campo dell'architettura, delle cose nel campo della storia dell'arte, e indubbiamente io mi sono interessato a queste cose anche facendo una serie di, per esempio, tutto il lavoro che io ho fatto su Caravaggio è da intendersi in questa maniera. Io ho scritto delle cose su Caravaggio, diverse cose su Caravaggio, a cui si può accedere in vari livelli. Alcune cose sono, diciamo, due articoli sono già sul web e quindi si trovano facilmente. Poi ne ho fatte varie versioni, libri, eccetera, eccetera, eccetera. Però il libro si chiama Lo strumento di Caravaggio. Perché si chiama Lo strumento di Caravaggio? E perché la questione è, diciamo, è così importante in questo contesto? Perché io cerco di far capire in questo caso come la presenza degli strumenti ottici e degli strumenti proiettivi che Caravaggio sicuramente ha sperimentato in più di una, in molte circostanze, e che si dà per assodato ormai, in realtà siano esattamente iscrivibili dentro questa problematica. Cioè la nuova visione del mondo di Caravaggio, la sua così, come dire, sconvolgente maniera diversa di guardare alle cose, è anche una risposta alla presenza di queste nuove strumentazioni, che in qualche maniera crea un circolo di nuovo, cioè in cui le nuove strumentazioni non sono, come dire, risposta, ma sono a loro volta in realtà crisi, spingono a guardare le cose in maniera diversa. È la stessa cosa che è avvenuta con la fotografia. Cioè l'avvento della fotografia, per chi si occupava d'arte, è mica una soluzione, è una crisi terribile. È una crisi terribile perché ovviamente rompe tutta una serie di, diciamo, idee in qualche maniera legate o comunque presenti, e fa trovare, come dire, e rende completamente, riazzera in qualche maniera il problema della visione. Cioè, mentre prima potevano esistere un livello di giustificazioni legate a delle questioni realistiche, di memoria, di questo e di quello, arrivando alla fotografia, dopo un po' si capisce che si deve fare una cosa completamente diversa, no? E quindi l'arrivo della fotografia non è una soluzione. Quale soluzione? È una crisi terribile, come anche l'arrivo del sonoro, come l'arrivo di qualunque tecnologia. Quindi in qualche maniera, come dire, l'avvento prima della pittura impressionista e poi di tutto quel filone che progressivamente sgancerà l'arte da fatti anche realistici, è anche una risposta a questo, diciamo, pensiero. Per cui la fotografia fa un certo ragionamento, la pittura fa un altro ragionamento. e quindi è spinta da questo. Allora, detto tutto, fatto tutto questo ragionamento, arriviamo alla conclusione. Qual è la conclusione? La conclusione è information technology. E cioè, che cosa vogliamo dire noi? Vogliamo dire che information technology non è una soluzione all'interno di questo contesto, ma è una crisi. E quindi, in quanto tale, ci spingerà a rimettere in circolo una serie di riflessioni che sono come, che tipo di ambito noi andiamo ad affrontare, come queste nostre strumentazioni non soltanto possono, diciamo, semplificare alcuni aspetti dell'architettura come è data, ma esattamente il contrario, come possono, come dire, aprire fronti di riflessione nuove, come diventano motori di un cambiamento e non, diciamo, passivi, ausili di una duplicazione. Cioè, a me l'information technology mica mi serve per rifare la rotonda del Palladio, e se no che ce l'ho a fare? Per rifare la rotonda di Palladio? Allo stesso modo la prospettiva non è che mi serve per rifare la chiesa romanica, mi serve per ripensare, diciamo, attraverso l'arrivo di una strumentazione nuova, criticamente, una serie di questioni. E quindi ecco perché noi chiamiamo modernità, crisi e information technology. Perché in qualche maniera per noi l'information technology si inserisce in questo processo. Quindi è un processo critico, è un processo di riflessione, è un processo che comunque non siete abbandonati a voi stessi, noi siamo tanti anni che ci lavoriamo e seguiamo questo percorso, sia trasmettendovi delle cose, sia, diciamo, essendo attenti a dei lavori, a degli elementi di progressione su questa riflessione. Quindi questa è una lezione appunto del tutto introduttiva, che serve soltanto a far capire alcuni degli elementi di cui noi parliamo, e comunque in qualche maniera noi siamo legati molto a questa piccola sequenza, perché un po' mi fa capire un po' qual è il nostro atteggiamento su queste cose. Questa era una sequenza che io ho catturato in un traghetto, qualche anno fa, e mi ha molto colpito questa sequenza, perché guardate lui che fa, cioè, ma che sta succedendo qua? Poi dopo un poco mi rendo conto, lo avete capito penso anche voi, no? Avete capito che sta succedendo? Sentite, se qualcuno non ha firmato, indipendentemente dal fatto se voglia poi o meno rimanere in questo corso, può firmare, così abbiamo comunque un'idea. E, che cosa avviene, ovviamente? Lui è sordomuto, questa è la questione, no? Lui è sordomuto, quindi lui sta, utilizzando la tecnologia esattamente all'interno del paradigma che a noi interessa. Cioè, questo è, c'è una crisi, e lui è sordomuto, la tecnologia in questo caso non è, a quando, come abbiamo scritto lì, un orpello per la cosa in più o per la casa dei ricchissimi eccetera, ma entra dentro un concetto anche appunto di modernità, di crisi e di information technology. Quindi ovviamente questo è un francobollino, è un epistoghetto, però serve a far capire un po' la modalità attraverso cui noi comunque tenteremo di ragionare, no? Innestando in qualche maniera questo ragionamento che possiamo anche dire circolare, o che comunque mette più di un elemento in gioco. nelle lezioni poi esistono sempre negli anni una serie di approfondimenti che sono molto carini e molto interessanti, che avvengono anche da parte di chi ha frequentato il corso, e vari elementi che vengono in qualche maniera collezionati e aumentano, diciamo, le chiavi di lettura delle varie cose che si succedono così negli anni, e questi sono una specie di palinsesti che vanno avanti. Allora, io direi che sono 11:22, possiamo fermare qua come primo giorno. Dimmi. Ah, ecco, bravissima, me l'ero dimenticato. Allora, credo che sia nella home page. Allora, l'avevo scritto qua, credo, no? Alla fine di questa lezione, sì, ok. Allora, hai fatto bene a ricordarmi, perché non l'avevo fatto. Allora, ho sbagliato il link, è questo. Allora, voi potete pensarci, se vi volete iscrivere a questo corso, noi creeremo successivamente un database. No, è prima, è qua. Eccolo qua. Gli studenti. Eccola qua. Ecco qua. Allora, se voi intendete seguire questo corso, se non intendete seguirlo è inutile, però se intendete seguirlo questo corso, per favore mandate una scheda a Gaetano. Gaetano De Francesco, @uniroma1.it. Nell'oggetto scrivete 2015 CAD e poi segnate il vostro cognome, nome, email, anno di frequenza, corso di laurea, indirizzo postale, telefono, una piccola foto, e poi l'indirizzo blog di cui vi parleremo di più la volta scorsa. Alcuni di voi già ce l'hanno e lo possono, diciamo, fare, se no vi spiegheremo la prossima volta meglio di questa, già dal prossimo mercoledì. Che cosa? Soltanto l'email, soltanto il cognome, il nome e l'email sono pubblici, gli altri rimangono, diciamo, riservati, però possono essere importanti in certi momenti, diciamo, di crisi di vario tipo. Noi su questa base creeremo un indirizzario del corso, che è una maniera per essere in contatto tra voi e poi anche tra noi e voi. Quindi, quando avete deciso, però, diciamo, entro una settimana, entro la prossima settimana, noi vorremmo avere, diciamo, più o meno chiaro chi vuole far parte di questo corso. Quindi nella prima lezione c'è questa, appena posso la metto anche altrove. Allora, noi ci vediamo, quindi adesso procediamo in maniera normale, noi ci vediamo il prossimo mercoledì e cominciamo a entrare proprio nel primo ciclo, l'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca architettonica contemporanea, e faremo sicuramente la prima lezione, che è una lezione abbastanza importante, perché dobbiamo dare una definizione di informazione per procedere, se no non sappiamo bene di cosa parliamo, e poi ci muoveremo con gli altri argomenti. Sì, quello lui fa, Gaetano fa un piccolo tocco di Arduino, già mercoledì. Grazie, allora abbiamo finito la prima lezione.